Entri in macchina, chiudi la portiera, ehi, boom! Lo schermo si accende prima ancora di allacciare la cintura. Mappe, musica, messaggi, meteo. Hai il mondo intero lì, sul cruscotto. È un po' come essere in supercar, te lo ricordi?
Ah, un classico.
Solo che non c'è Kit con la sua voce rassicurante e noi, beh, non siamo agenti segreti in missione, siamo utenti medi, spesso distratti, convinti che tutta questa tecnologia sia solo pura e semplice comodità.
È un'immagine perfetta, davvero, perché cattura proprio l'essenza di questa fascinazione. Però ecco, questa comodità ha quello che potremmo definire un prezzo invisibile. E l'analisi di oggi si basa proprio su questo. Prendiamo spunto da delle riflessioni molto interessanti pubblicate sul sito Garante Privacy di Christian Bernieri, scritte da Claudia Gallingani Mongini. Guarda, il punto è tutto lì. Quella che noi chiamiamo comodità in realtà è uno scambio. E l'obiettivo di oggi è capire cosa stiamo dando via, spesso senza nemmeno accorgercene, per avere questo centro di comando su quattro ruote.
E che centro di comando? Onestamente, certe funzioni sono sbalorditive. Pensa alle macchine che parcheggiano da sole. Io, senza sensori, non so se sarei ancora capace di fare un parcheggio a S in uno spazio stretto.
Ti capisco benissimo.
E poi quelle che mantengono la corsia, che leggono i cartelli, che frenano prima di te, è una sensazione di sicurezza pazzesca.
Certo, e la sicurezza è l'argomento principe, ed è un argomento valido, non si discute, ma è proprio qui che si nasconde il paradosso. L'articolo lo dice molto chiaramente. Mentre l'auto diventa sempre più brava a guidare, noi diventiamo sempre meno capaci.
Meno capaci?
Esatto. E attenzione, non è una critica sulla pigrizia, È una constatazione su un processo che l'articolo definisce delega. Noi deleghiamo attivamente una competenza alla macchina e quando una funzione è sempre lì, sempre disponibile, semplicemente smettiamo di allenare quella capacità.
Capisco il punto sulla delega, ma non è un po' allarmista? Un sistema che frena al posto tuo perché sei distratta è un progresso innegabile, no?
La domanda è assolutamente legittima. Il problema non è l'assistenza in sé. Il problema, come sottolinea l'analisi, nasce quando non sappiamo più distinguere cosa stiamo facendo noi e cosa fa la macchina. Quando la delega diventa così totale da erodere la nostra consapevolezza. L'articolo fa un esempio perfetto che non c'entra con le auto. Ve li ricordate i numeri di telefono a memoria?
Oddio, a malapena il mio. Forse quello di casa dei miei, da ragazza. Ma finisce lì.
Esattamente. Una volta sapevamo a memoria decine di numeri. Oggi li abbiamo delegati tutti alla rubrica dello smartphone. È un processo umano, è già successo con la memoria, col senso dell'orientamento.
I navigatori.
Certo, i navigatori. E persino con la nostra attenzione, che è costantemente frammentata. L'auto è solo l'ultimo, potentissimo stadio di questo processo. E l'articolo pone una domanda provocatoria, quasi spietata. Se dovessimo ridare l'esame di guida oggi, lo passeremmo?
A quella dei dati. Tanti pensano, e l'articolo lo cita, oh, ma dai, al massimo sa quanto vado veloce. Ahaha.
La classica battuta per sminuire.
Esatto. Ma è davvero solo questo? Quali dati raccoglie esattamente?
Qui dobbiamo essere molto diretti. Un'auto connessa è, a tutti gli effetti, un computer su ruote. E come ogni computer, raccoglie, elabora e trasmette dati. E
Ok.
non parliamo solo di velocità, parliamo di geolocalizzazione costante, delle nostre abitudini di guida, se acceleriamo bruscamente.
Se freniamo dolcemente.
Proprio così. I percorsi che facciamo sempre, tipo casa-lavoro, gli orari in cui ci muoviamo, le preferenze multimediali, la musica che ascolti. E questo è solo l'inizio.
Aspetta, c'è di più, perché già questo mi sembra un profilo bello dettagliato della mia vita.
Molto di più. Pensa quando colleghi il telefono. Parliamo dei contatti, dei comandi vocali che dai all'assistente, di tutto quello che condividi tramite le app. È una mole di informazioni enorme. La questione non è solo che l'auto sa queste cose, è che le comunica.
Ecco, questo è il punto. Ma come fa? Ha una sua connessione?
Esatto, questo è l'aspetto tecnico che spesso sfugge. Quasi tutte le auto nuove, anche quelle non di lusso, hanno un Wi-Fi hotspot integrato.
Quindi una SIM dentro la macchina?
Proprio così, una SIM integrata. In sostanza, l'auto ha un suo numero di telefono, nascosto, una sua identità sulla rete. Non è un ricevitore passivo di segnali GPS, è un nodo attivo che invia e riceve dati costantemente.
E come me ne accorgo se la mia ce l'ha?
Ci sono dei segnali. Magari hai un piano dati associato all'auto, a volte in prova per un anno.
Ah, sì.
Oppure vedi l'icona del 4G o 5G sul display. O ancora, puoi collegare il tuo portatile al wifi dell'auto. E l'articolo qui sottolinea una cosa critica. Il concessionario raramente ti spiega tutto questo.
No, infatti.
Ti fanno vedere le funzioni fighe, ma non ti dicono che stai attivando un dispositivo che trasmette dati 24 ore su 24. Non c'è un consenso veramente informato sulla condivisione dei dati con la casa madre e soprattutto con i suoi partner commerciali.
Partner commerciali? Tipo le compagnie di assicurazione?
Quelle sono le prime della lista, ovviamente. Polizze personalizzate basate sul tuo stile di guida reale. Ma non solo. Pensa ai marketer, che sanno dove ti fermi a fare colazione. Pensa alle società di data brokerage che aggregano questi dati e li rivendono. L'auto fornisce un contesto ricchissimo, non solo dove sei, ma come ci sei arrivato, a che ora e cosa stavi ascoltando. È un profilo comportamentale di valore altissimo.
Ok, questo è già più inquietante. E poi c'è il gesto che facciamo tutti, quasi in automatico. Appena sali, appoggi lo smartphone sulla dock o attacchi il cavetto. Ed ecco che si apre il mondo. Le mappe, la tua playlist, i messaggi e gli assistenti vocali. Ehi, Mercedes, trovami lo Starbucks più vicino. È di una comodità disarmante.
È un gesto innocuo in apparenza, ma che ha implicazioni profonde. In quel momento, due ecosistemi incredibilmente complessi, quello dell'auto e quello del telefono, iniziano a parlarsi di continuo e ogni volta che usi un assistente vocale, attivi un sistema che, come descrive l'articolo, ascolta, interpreta, registra e invia.
Un momento. Registra e invia. Questo mi preoccupa. Io lo uso sempre per mandare messaggi mentre guido, pensando sia più sicuro. Stai dicendo che ogni mio messaggio dettato viene analizzato e conservato?
Non significa che ogni singola parola venga salvata per sempre in un file audio con il tuo nome sopra, ma significa che vengono raccolte informazioni sufficienti a costruire un contesto, a capire le tue intenzioni. L'intelligenza artificiale dietro questi sistemi impara da ogni interazione. Le tue richieste vengono processate su server remoti non solo per eseguire l'azione, ma anche per profilare l'utente.
E in auto questo ha un peso diverso rispetto a quando chiedo che tempo fa il mio smart speaker a casa.
Proprio così. Non sei sul divano, sei in movimento. L'auto diventa un'estensione del telefono e viceversa. E tu, l'utente, sei nel mezzo, spesso ignara della quantità di dati che stai mettendo in comunicazione. Ognuno di questi attori, il produttore dell'auto, quello del sistema operativo del telefono, lo sviluppatore dell'app, ha le proprie policy, le proprie vulnerabilità e i propri interessi commerciali. È una ragnatela complessa.
Ok, il quadro è chiaro e, sì, un po' inquietante. Quindi che si fa? Si torna alla radio AM/FM e alla cartina nel portoggetti che poi non riesci mai a richiudere?
No, assolutamente. L'obiettivo non è demonizzare la tecnologia, sarebbe sciocco. Un'auto moderna usata bene è più sicura e confortevole. L'obiettivo, come sempre, è la consapevolezza. E l'articolo propone delle strategie di mitigazione molto pratiche.
Vediamo. Sono curiosa di capire se sono realistiche.
Il primo passo è distinguere le identità. Non usare lo stesso account per tutto. Invece di usare la tua email personale per registrare l'auto, crea un alias, un indirizzo email dedicato solo a quello.
Ah, una compartimentazione. Intelligente. Non ci avevo mai pensato.
Esatto. E poi le app. Essere selettivi. Evitare di scaricare roba inutile che chiede permessi extra senza un reale bisogno.
Quindi fare un po' di decluttering digitale, anche in macchina.
Perfetto. Chiedersi sempre, questa app ha davvero bisogno di accedere ai miei contatti per funzionare? Spesso la risposta è no.
E per le chiamate? Quella è una funzione che usiamo tutti.
Certo. L'articolo suggerisce una soluzione elegante. Usare il gateway del telefono.
Ok, gateway suona tecnico. In parole semplici?
In parole semplici, fai in modo che l'auto si comporti come un paio di cuffie Bluetooth. Gestisce solo l'audio senza frugare tra i tuoi contatti.
Ah, ok. Quindi il telefono fa la chiamata e l'auto fa solo da altoparlante e microfono.
Esattamente. Mantieni la funzionalità a mani libere limitando l'esposizione dei dati. E poi, certo, ci sarebbero da leggere i termini di servizio.
Ah, il grande classico. Le 30 pagine in legalese che nessuno legge mai.
Esatto. L'articolo lo dice senza mezzi termini. Nessuno legge le paginate che il concessionario ti fa firmare in 30 secondi via SMS mentre non vedi l'ora di andartene con l'auto nuova.
Ed è lì che c'è scritto tutto.
Tutto. È una falla sistemica nel processo di consenso, progettata per essere veloce, non per informare.
Quindi, tirando le somme, Il punto centrale è questo passaggio. Non siamo più solo guidatrici, ma stiamo diventando, consapevolmente o no, una fonte di dati per l'ecosistema dell'auto. La comodità che tanto apprezziamo ha un costo e si paga in informazioni personali.
Esattamente questo è il punto. Non siamo più al volante di un mezzo meccanico, ma siamo l'operatore di un terminale connesso. E per concludere, vorrei riprendere un pensiero finale di Christian Bernieri, che introduce l'articolo. Lui lascia una riflessione tanto breve quanto potente. La sua frase è: a ciascuno è dato scegliere. Per ora.
Per ora. Queste due parole cambiano tutto.
Cambiano tutto. E ci portano a chiederci cosa succederà quando questa scelta non sarà più così libera, quando la connessione diventerà un requisito non negoziabile. E c'è un'altra sua massima da tenere sempre a mente, come un monito. Quando i termini di servizio cambiano, non è mai una buona notizia.